Amici carissimi, chi di voi, ascoltando questo Vangelo di oggi, non si è detto quanto sono lontano da questa pagina? Dice, ma no, io non sono cristiano. Forse diciamo tutti che siamo nel giusto, non siamo cristiani. Se tu dai il saluto a chi ti saluta, fai una cosa normale, no? Se vuoi bene a chi ti vuol bene, è una cosa normale. Amate i vostri nemici. Chi è il nemico? È quello che ti vuole il male, è quello che ti sega le gambe, è quello che ti spoglia, è quello che ti diffama, è quello che vuole la tua morte. Umanamente cosa faremmo? Risponderemmo con le stesse armi. Gesù dice no. A queste armi di violenza rispondi con le armi del perdono. A chi ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, dice perché destra? Chi me lo sa dire perché? Eccolo, buh. È la guancia che riceve il man rovescio, buh. È lo schiaffo del maggior disprezzo. Se tu vuoi dire ti do uno schiaffone, dagli il man rovescio. Proprio il segno di cattiveria, no? Gesù ce lo prende come esempio. A chi ti dà un man rovescio sulla destra, offri anche la sinistra. A chi ti vuole la tunica, donagli anche il mantello. Eh no, Signore, questo è troppo, eh? Troppo per noi, fragili creature, ma non troppo per Dio. È l'unica arma, amici, per spezzare l'odio, la vendetta. Quando in famiglia succedono queste diatribe, queste filippiche, queste incomprensioni, questi battibecchi, quando è che si risolve la questione? Non quando si usano le stesse armi, quando ci si pone allo stesso livello abbassandoci e degradandoci, ma quando ci eleviamo al di sopra della contesa, quando prendiamo le forbici e rompiamo, tagliando la spirale dell'incomprensione verbale, della violenza delle parole o dei gesti o del disprezzo, quando ci opponiamo con armi diverse. Alla violenza opponi la mitezza, allo schiaffo porgi la guancia. Ah, ma questo è disumano. Amici, sì, è disumano. La nostra natura non parla questo linguaggio. Questo è un linguaggio unico al mondo, targato Gesù Cristo. Non c'è alcuna religione che predichi questa parola. Voi ricordate quando Giovanni Paolo II andò a trovare il suo attentatore in galera, Ali Akcha? Lo ricordate quell'immagine? Khomeini. Vi ricordate come reagì il mondo musulmano iraniano? Fu di una violenza estrema contro il Papa, condannandolo. Il Papa fu condannato da Khomeini perché lo riceve, anzi, non solo lo ricevette, andò a trovarlo e lo abbracciò, a colui che aveva attentato alla sua vita. Amici, non c'è religione che predichi l'amore fino al perdono. Nessuna. Nessuna. Solo Gesù Cristo ha parlato questo linguaggio. Amici, è la pagina più alta del Vangelo, la più difficile. Quando accadono dei delitti in televisione, i cronisti, per fare lo scoop, cosa dicono alla persona offesa? Perdona? È un modo sbagliato di introdursi, per carità. Però lo stesso giornalista si rende conto che farebbe uno scoop pubblicitario se ottenesse la risposta sì, perdono. Amici, è tanto difficile perdonare. Ma come fa una mamma a perdonare a chi gli ha ucciso un figlio? Amici, come fa un papà a perdonare a chi ha ucciso la moglie o un figlio? Domando, eh? Umanamente non è spiegabile, amici. Non perdiamo molte parole. Non è possibile. Umanamente non è possibile. Direi quasi che è insormontabile. L'unico che ti possa dare notizia e capacità di superare è Gesù Cristo. E che ci dice il Signore Gesù? Ci dice che nell'altro anche il più violento c'è un Cristo sfigurato, irriconoscibile. Vi cito un testo della Male Speranza. Siamo nel 48. La Madre Speranza ha un colloquio con Gesù che le dice: per favore, quei bambini, tenetemeli. Sentiste che rumore quassù? Questa è la cassa di risonanza. Terribile, non si può parlare quassù. Portatemeli fuori, giù, in fondo alla coda. Grazie. Scrivi Speranza. Io sono colui che tutto perdona, tutto dimentica e non tiene in conto e ama l'uomo come se senza l'uomo non possa vivere. E che il peccatore più incallito, più crudo, più violento è amato da Dio con un cuore di padre e un cuore di madre. Scrivilo, Speranza. Amici, questo messaggio è il messaggio che Gesù ha voluto che Madre Speranza comunicasse al mondo, ad una chiesa che già da allora stava riscattandosi da un brutto periodo di rigorismo eccessivo. E Gesù aveva suscitato queste due grandi voci, l'una in Occidente, Madre Speranza, tratta dal profondo sud della Spagna, l'altra dall'Oriente, Sor Coestina Kowalska della Polonia, le due grandi cantanti dell'amore misericordioso, ad una chiesa che era più giustizialista, più rigorista che capace di perdonare. Scrivi Speranza. Sapete che Madre Speranza, lo leggerete adesso, soprattutto dopo la sua beatificazione, fu condotta a Roma e inquisita per 3 anni dal tribunale più nefasto del mondo, quello della Chiesa, il Sant'Uffizio. 3 anni. Fu segregata dalle sue figlie e le fu chiesto: cos'è Speranza, questa dottrina così nuova? L'avvocato del diavolo, cioè il pubblico ministero, con queste parole cominciò il processo. E durante la notte Gesù Cristo disse alla madre: guarda che domattina il pubblico ministero ti farà questa domanda, tu risponderai così. Domanda: cos'è questa dottrina così nuova? E tu risponderai: nuova, antica, quanti antico Dio. Amici, ed allora la Chiesa ha riaperto il cuore. Oggi con Papa Francesco abbiamo l'apoteosi del perdono, dell'amore, della speranza. Ma quanta strada faticosa ha fatto la Chiesa in questo periodo. Io sono stato purtroppo educato alla vecchia dottrina di una Chiesa rigorista e intransigente, ricca di penitenza e di condanna, ma povera e scarsa nell'amore. Tempo mio, i miei occhi hanno versato lacrime. 1956, quando nei primi tempi fui ordinato sacerdote a maggio, 20 maggio del 56, io in ottobre decisi di non confessarmi più dal mio confessore, ma non ce l'ho con lui, non ce l'avevo con lui, era abituato ai vecchi schemi rigoristi di una chiesa intransigente, ma io nel mio cuore, io che cominciavo a fare il prete novello a Borghetto di Prepo, io sentivo che quanto mi era stato insegnato non era secondo la mia coscienza, tanto che un giorno gli dissi, prendendomi il coraggio fra le mani, e gli dissi: padre, io darei, non ci vengo più a confessarmi, perché o ascolto lei e smetto di fare il prete appena iniziato, o continuo a fare il prete e da lei non ci vengo più. E lui, piangendo, mi disse, piange anche lui: ma io, cocco, non te posso dire cose diverse, e io non posso far diversamente. Ci abbracciammo piangendo tutti e due, e arrivederci Roma. E io ho avuto ragione. Nel 62-65, con il Concilio Vaticano II, quanto sentivo nel mio cuore, nella mia coscienza, fu ratificato dai padri della Chiesa. Una Chiesa aperta al perdono, una Chiesa aperta alla misericordia, una Chiesa aperta a raccogliere le lacrime più che a condannare in modo schematico, secondo la tradizione. Amici, questa è la storia dolorosa della nostra Chiesa, che non ha saputo perdonare. Dobbiamo chiedere perdono. Ma quante volte io a scuola sentivo i miei colleghi: Don Ignazio, sono 60 anni che non mi confesso. 60 anni. Sono 40 anni. Io mi sono allontanato dalla Chiesa perché ho avuto una brutta esperienza. Quante me ne sono capitate di queste esperienze. Che Dio non permetta più queste cose alla nostra Chiesa. Ma amici, quando noi ci andiamo a confessare, che voi possiate trovare Gesù Cristo in persona, che vi apre il cuore e vi dice: non aver paura, coraggio, Dio ti perdona sempre. Dio ti perdona sempre. È il linguaggio che c'ha Francesco, no? Il nostro Papa. Il Signore ci perdona sempre. Siamo noi che non sappiamo perdonare gli altri. La moglie al marito, i figli ai genitori, non ai figli. Ma il Signore ci perdona sempre. Ecco perché dice la Bibbia: la misura che voi usate con gli altri sarà quella che io userò con voi, poveri noi. E chi ci salva? Sapeste quante volte, quando voi venite a confessarvi, mi dite: padre, io gliela faccio, ma è difficile, ma aiuti, io non posso perdonare, è troppo grande l'offesa che ho ricevuto. E certo, mica si perdona per le cose buone, si perdona per le offese ricevute, eh? È duro. Io dico sempre: sorella mia, fratello mio, impariamo tutti a dire il Padre nostro. Se non lo sappiamo dire con verità, non siamo cristiani. E che dice il Padre nostro? Sentitelo: rimetti a noi i nostri peccati, così come correlativi noi li rimettiamo agli altri. Ma se io non so perdonare, non riesco, non voglio, neppure Dio ci perdona. Non posso celebrare il Padre nostro. Io ho un episodio di un bambino. I bambini ci fanno sempre scuola. Parlo degli anni 50-60. Al catechismo un bambino degli elementari prega con me: nel nome del Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, cominciare così in terra. Tutto liscio. Difficile viene adesso. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Punto. Poi tu vedi sto bambino che chiude la bocca. Fa così. Mentre gli altri continuano: rimette noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. La riapre. Non ci indurre in tentazione. Dai una volta. Dai, la seconda volta mi faccio curioso e gli dico: ma tu il Padre nostro lo sai? Sì, Doni, lo so il Padre nostro. E perché non lo dici? Ascoltate il bambino. Dice: ma io non perdo tempo. Siccome ho fatto pugni con un compagno e non l'ho perdonato, e che devo dire, rimette noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori? Perdo solo tempo. Se non perdono io, manco Dio mi perdona. La sto zitta e buonasera. Il bambino mi ha detto una grande lezione: perdo solo tempo. Se io non perdono, non faccio la pace col mio compagno, non posso celebrare il Padre nostro con serenità e con verità. Amici, chi sono i cristiani? I cristiani sono una genia speciale, Non so se voi conosciate la lettera di Ogneto del secondo secolo, che fu ritrovata, pensate, a Costantinopoli, era una cartaccia con cui si avvolgeva il pesce, il pescivendolo, no? Una signora, tornando a casa, vide st'incartamento e disse: ma cos'è questo? Questo è importante. L'ha fatto vedere agli esperti, pensate, era un documento nel secondo secolo, che si chiama la lettera a Diogneto. Un documento preziosissimo che ci dice come i cristiani vivevano nel secondo secolo, dal 100 al 200 dopo Cristo. Vi leggo poche righe. Chi sono i cristiani? I cristiani non si distinguono dagli altri uomini, né per il territorio, né per la lingua, né per le consuetudini di vita, perché non abitano città proprie, ma conducono una vita secondo il Vangelo. Abitano una loro rispettiva patria, ma vi sono come pellegrini. Ogni terra straniera è patria per loro. Ogni patria è terra per loro straniera. Si sposano come tutti gli altri, generano figli, ma non espongono i figli, non li abbandonano. Hanno in comune la mensa, ma non il talamo. Vivono nella carne, ma non secondo gli istinti della carne. Trascorrono l'esistenza sulla terra, ma sono cittadini del cielo. Chi sono i cristiani? Sentite che bello. Come erano chiamati? Erano chiamati i veritanti nell'amore. Ve lo ripeto. I veritanti nell'amore. Cioè coloro che fanno la verità nell'amore. Vedete, dal primo secolo era come il distintivo che si portavano nel cuore. Sei cristiano? Dunque sei uno che ami. E sarai nel vero se sai amare. Sei cristiano se sai amare. Se non sai amare, non sei cristiano. Amici, pagine molto difficili ci sono nella Bibbia che ci ricordano questo nostro compito. Dice San Giovanni: da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, né lo è chi non ama il proprio fratello. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli, Cristo, ha dato la vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezza di questo mondo e vedendo il fratello in necessità gli chiude il cuore, come può l'amore di Dio dimorare in lui? Figlioli, amiamo non con le parole, ma con i fatti. San Giovanni. Torniamo a casa nostra. Noi abbiamo un campione che ha vinto tutte le Olimpiadi del mondo e titoli mondiali. Sapete chi è? È un umbro. Sapete chi è? Francesco d'Assisi. Ha vinto tutto lui. Tutte le medaglie le ha prese lui, tutte. Ha preso il bob, lo sci, tutto. Sentite Francesco, Francesco che cantava, questa nostra bella Umbria, no? Che andava al Subasio e con le mani alla bocca giù per la pianura spoletana cantava l'amore. Se potessero parlare quegli olivi che ancora ci sono, quelle piante che hanno ascoltato la sua voce, i folignati, i spoletini, quella gente del luogo, sentivano sto matto lassù che gridava l'amore del Signore, che parlava con gli uccelli, parlava con tutta la creazione. Un uomo innamorato di tutto, di Dio, delle creature, di tutto ciò che ne è creato. Francesco ancora ritorna a dire ai fiori, agli alberi, al fiume, a dirlo danzando come facevi per le vie e i colli dell'Umbria, e a gridarlo al mondo intero, a quanti incontri per le vie d'Assisi, ma a gridarlo danzando come tu facevi. Amate, gridava Francesco, amate, amatevi, date, donatevi, perdonate, fate pace. Dire solo questo è gridarlo anche alle pietre. E tu, sorella Chiara, figlia del mattino del mondo, e voi tutte, poverelle del Signore, vocate, sempre aiutateci a capire e a capire sempre. Noi siamo appena le tortore di Dio, che tubano e intrecciano carole intorno al santissimo silenzio per 7 volte al dì e poi nel cuore della notte. Non altro chiedeteci, o frati del Signore. Amate, amate. Ma ci pensate questa voce che suonava per le nostre strade, che ritornava fortissima su alla Verna per le vie della Toscana, quei monti là, questo fraticello umile, nostro fratello di Assisi, che cantava l'amore, che predicava l'amore, che amava fratello sole, sorella luna, sorella acqua, perfino la sorella morte. Amici, questo è il volto dei cristiani, è il volto di Francesco. Ieri il nostro cardinale ha avuto dei riferimenti meravigliosi, il nostro Bassettino, ha detto: io vengo, fin da 13 anni sono un terziario francescano, vengo da Siena dove c'era Bernardino, vengo da Arezzo dove Francesco e Bernardino spassavano, sono venuto qui a Assisi proprio delle braccia di Francesco, la terra del santo, e Francesco è il santo dell'amore, è il santo della pace, è colui che il cui verbo è il verbo del Cristo. E qual è il verbo del Cristo? Amore. Dio è amore. Amici, questo Vangelo di oggi ci sconvolge. Quante volte mi sento dire: ma perché deve essere sempre io a fare il primo passo? Ma perché quello che mi ha offeso non viene vicino a me e mi si mette in ginocchio? La mia mamma da bambino mi diceva: cocco, chi ha più sale in zucca lo usi, chi ha più saggezza la mostri. E quante volte io, quando voi venite a confessarvi, che vi dico? Ma tu non sai chi è che ti ha offeso, ma tu, se hai avuto di più, hai una maggior sensibilità, una maggiore educazione, una maggior carica di amore, hai avuto degli insegnamenti, li hai visti in casa tua, ma se quella persona che ti ha offeso nulla ha di questo patrimonio che tu hai, ma tu glielo vuoi negare? Se tu hai tutto e quello non c'è niente, e nella sua povertà interiore ti ha offeso, non lo umiliare ancora negandogli il perdono. Amici, io so che vi sto dicendo cose terribili, lo so, lo sento, ma è l'unico modo per realizzarci nel mondo. Ieri sera ho visto in televisione in Ucraina, mi sono chiesto: ma per raddrizzare le cose ci vuol sempre la morte? Ma quanto sangue l'uomo deve versare per vivere in pace, nella libertà, nell'amore? Ma quanto? Ma fino a quando gli uomini non capiranno che solo l'amore costruisce, non è la violenza, non è il potere? Avete visto cosa hanno trovato ieri gli ucraini nella villa del capo? Avete visto che roba? Quelli soffrono la fame e lui se la spassava tranquillamente nella sua grande villa, dove hanno trovato di tutto, gli sfarzi più inimmaginabili. Ancora, l'uomo non capisce. Se noi non apriamo il cuore, se noi non ci mettiamo nei panni di chi abbiamo di fronte, Ma che volete che il mondo si raddrizzi? Guardate, non c'è politica, non ci sono codici che possono raddrizzare il mondo, ce n'è uno solo. Chiudo con Francesco. Quando Francesco si presentò da Papa Onorio III, sto francescano lì, quel poveraccio mezzo struggito lì, mezzo poveraccio, mezzo zozzo, con quei panni sporchi, davanti al Papa nel grande trono, no? Era giù in fondo alla scalinata, tutto ricurvo su se stesso, Francesco, che disse al Papa: Papa, io voglio creare un ordine di amanti del Signore del mondo. Il Papa ascoltava impressionato, perché da quello straccione lì venivano parole di fuoco, parole di Dio. Quando ha capito che era una persona credibile, il Papa gli dice: Francesco, sì, tu mi dici cose grandi, ma ci vogliono i rescritti, ci vuole un codice, i paragrafi, i commi. E Francesco, che non capiva niente di queste cose: Papa, io ce l'ho tutto questo, fammelo vedere, c'ho il Vangelo di Cristo, non c'è bisogno di tutte queste nanne qua, codici, commi, paragrafi, numeri, riferimenti, noi vogliamo vivere il Vangelo del Signore, che ci dice di amare. Io sono qui per dire ai miei frati: amate, portate l'amore. Il Papa rimase impazzito, dice: ma che stai matto? Ho il Vangelo. Io vorrei lasciarvi con questa visione. Tornate a vedere il film di Zeffirelli, bello, Fratello Sole, Sorella Luna. Questo Francesco che davanti al Papa, quasi un nulla, si contorce su se stesso quasi per annientarsi, per farsi terra con la terra. E che dice al Papa? Papa, io voglio vivere il Vangelo. Amici, io vorrei lasciarvi proprio con questa parola. Vogliamo essere cristiani? Non c'è bisogno di commi, di paragrafi, di sentenze, di decreti, di leggi, di leggette. Noi ce l'abbiamo la legge, ce l'abbiamo Gesù Cristo. Eccolo qua, guarda, ecco il libro aperto. Tu vuoi sapere cos'è l'amore? Dice Moltmann, un teologo protestante: tu vuoi capire cos'è l'amore? Tu vuoi capire cos'è il perdono? Non scartabellare i libri, non servono a niente i libri. Mettiti in ginocchio davanti al Cristo crocifisso e lì capirai, davanti a un uomo che stende le braccia, cos'è l'amore. Perché Dio è colui che tutto si dona, che tutto dona agli uomini.